Salve a tutti, cari amici, un cordiale saluto, Ave Maria, e ben ritrovati per questa nuova catechesi in diretta con tutti voi. Vi saluto e vi ringrazio per la vostra partecipazione. Vi unite dai nostri canali consueti, Cattolica Fides, Cooperatores ed anche Radio Buon Consiglio. A tutti gli amici, a tutti voi che seguite, vi giunga un caro saluto e la benedizione di Dio in questo giorno in cui celebriamo Santa Rita d'Acascia. E allora un augurio speciale a tutte le donne che portano il nome di questa grande santa, Santa Rita, Margherita, tutte le donne che onorano con la loro persona questa grande santa che è molto cara al nostro cuore italiano. Bene, allora cari amici, prepariamoci per questa nuova catechesi su un tema mariano. Siamo nel mese di maggio ed è opportuno riflettere sulla Madonna. Oggi rifletteremo sulla devozione alla Madonna, soprattutto per rispondere a degli errori che circolano, errori vecchi e nuovi. Anzi, qualcosa di nuovissimo è stato detto da poco relativo alla devozione alla Madonna. Una cosa, questa devozioncella, diciamo così, inizierebbe con una cultura patriarcale, quindi con il concetto di famiglia in cui il padre è il giudice severo, quindi irraggiungibile. E la madre invece cerca di fare da mediatrice tra il padre e il figlio. Il padre non parla con il figlio si rivolge al padre soltanto attraverso una madre benevola che cerca di mettere la pace. Quindi questo concetto di cultura patriarcale avrebbe suscitato negli animi dei credenti la loro devozione alla Madonna. Io chiederei subito a tutti voi che seguite, ma è proprio questo che vi esorta a rivolgervi a Maria? È la cultura patriarcale dalla quale provenite? Credo proprio di no. E allora dobbiamo rispondere a questo modo di vedere che non solo è lontano dalla realtà, ma risulta anche offensivo nei confronti di una devozione che ha invece le sue radici, come vedremo, nella Sacra Scrittura, nei Vangeli, nel Nuovo Testamento, nelle primissime testimonianze dei padri e poi nella fede della Chiesa, una fede che è stata sempre molto illuminante, illuminata dalla presenza dello Spirito Santo, una fede che ha visto in Maria la Theotokos, la semprevergine, colei che è stata assunta in cielo, Immacolata Concezione, che perciò ha venerato, ha creduto nel mistero di Maria. Perché? Perché colei dalla quale è nato Gesù. E allora parleremo di tutto questo, ma prima di inoltrarci in questa riflessione, questi errori propalatici danno modo di riflettere sulla Madonna. Quindi è sempre una cosa bella poter trovare l'occasione per riflettere insieme sulla Madonna, sull'importanza della nostra devozione mariana. Bene, prepariamoci con una preghiera, alla Vergine Santa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata, Madre della Chiesa e di tutti i cristiani, prega
Prego.
per noi. Rivolgiamoci anche a San Giuseppe perché ci assista con la sua protezione paterna. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
San Giuseppe,
Prega per noi.
nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Eccoci allora, benvenuti ancora una volta a tutti voi che seguite, cari amici, buon pomeriggio. Con l'aiuto della Vergine Maria, con il suo ausilio materno, con la sua grazia, vogliamo intrattenerci in questa riflessione sull'importanza della devozione e quindi sulle origini della devozione mariana. Prendiamo spunto da quanto viene detto, che adesso provo a riassumere brevemente per ridicolizzare, infatti, di fatti, la devozione mariana. Prendiamo spunto da questo per poterci intrattenere invece, sulla santità di questa devozione, sulla bellezza, sulla fioritura, diciamo, biblico-storica, di questa devozione, quindi per trarne una conclusione importante. La devozione alla Madonna ha formato i santi, forma i santi e formerà sempre i santi per la Chiesa, per il mondo. Pertanto una illuminata devozione alla Madonna sarà sempre doverosa, propizia, necessaria. Allora, qual è il problema a cui vorrei rispondere? Qual è l'affermazione, aberrazione propalata da un po' a questa parte? Si dice che la devozione alla Madonna sarebbe nata a causa, prendendo spunto, diciamo così, da una cultura patriarcale. Che cos'è questa cultura patriarcale? È quello che si dice sarebbe all'origine della nostra società e soprattutto di una società cristiana che radicalmente si fonda sulla Bibbia. Patriarcale nel senso che c'è una legge del padre, un'autorità del padre del maschio che in qualche modo si imporrebbe sulla famiglia, quindi sulla donna, sulla moglie ed anche sui figli. Esther, credo c'è qualche microfono aperto, se per favore spegni tutti gli altri. Ecco, questa società patriarcale sarebbe quindi l'origine anche della devozione alla Madonna. In che senso? L'uomo, la persona vivendo in questo contesto, di una famiglia, di una società in cui il maschio si impone, quindi sarebbe, come per esempio un giudice supremo, l'uomo si farebbe anche un'idea, partendo da questo, di Dio come giudice inarrivabile, giudice severo, che punisce, che ti castiga. E molto spesso si sente anche questo: il castigo di Dio è qualcosa di improponibile perché risale ad una visione patriarcale della vita, ad una società patriarcale. E quindi poi si dice anche che un'apparizione, è stato detto di recente, che direbbe che Dio castiga Fatima, per esempio. Sarebbe un'apparizione da rigettare. Quindi rigettiamo Fatima, che è stata approvata dalla Chiesa perché si parla di castigo. Il castigo non apparterebbe a Dio, sarebbe piuttosto la proiezione dell'uomo di questa visione patriarcale in cui Dio, il Padre, supremo giudice, viene visto come un castigatore, e quindi c'è bisogno in quel contesto di trovare una persona che funga da mediatrice, e nella società patriarcale, nella famiglia patriarcale, molto spesso è chiaramente la madre, la quale funge da mediatrice, e quindi cerca di placare l'ira del padre. Sono cose, chiaramente è vero che dove normalmente la funzione anche della madre è quella di fungere da mediatrice, diciamo così, colei che cerca di più protettiva nei confronti del figlio, mentre il padre può apparire più severo perché vuole che il figlio sia educato in qualche modo più rigido. Però questa idea di devozione, per poi dire che la devozione è malata e quindi la devozione mariana, nata da questa idea è malata, vuole affermare che questa idea, questa concezione sociale, avrebbe quindi dato origine alla devozione alla Madonna, vista come una madre premurosa che si prende cura di noi e quindi che ci protegge dall'ira castigatrice di Dio, di un Dio che giudice inafferrabile, che prova a scagliarsi contro di noi, la Madonna ci protegge. Ma se pensiamo però a Fatima, c'è qualcosa del genere. C'è nella visione che completa quel segreto di Fatima, come ricorderete, c'è questa immagine, c'è questa visione della Madonna che trattiene la spada che sta per essere scagliata contro il mondo. E quindi la Madonna, sì, ferma in qualche modo la giustizia di Dio, ma non perché è una proiezione, della società patriarcale, ma perché la Madonna è davvero mediatrice. Tra breve vedremo un po', anche per sommi capi, vedremo storicamente l'origine di questa verità che poi ha fondamento nella Salve Regina, o no? Non è questo che diciamo nella Salve Regina quando ci rivolgiamo alla Madonna e la supplichiamo quale Madre di misericordia. Mostra, gli occhi, mostraci i tuoi occhi propizi, tu che sei Madre della misericordia. Questa concezione che prova, questo concetto che prova a ridicolizzare la devozione alla Madonna, fa leva su questa conflittualità, diciamo, nell'ambito familiare per dire, in fin dei conti, che la devozione mariana non è altro che la proiezione soprannaturale di questo concetto che l'uomo recepisce magari nella sua famiglia, ha recepito nel suo ambiente familiare. Ma siccome oggi questo concetto di società patriarcale è stato alquanto superato, per svariate ragioni, allora, grazie a Dio, direbbero costoro, la devozione alla Madonna con questi orpelli sacrali e pietistici di rosari, di devozioni, di preghiere varie, di litanie, di processioni mariane, è scompare, perché scompare l'idea che avrebbe originato tutto ciò. Siccome oggi sembra, al dire di costoro, che i figli si rivolgono direttamente al padre e non hanno più bisogno in qualche modo della madre, io non capisco perché questo non era anche possibile prima, non potersi rivolgere direttamente anche al padre, ma va bene, questa è un'altra cosa. Siccome oggi i figli sono più aperti e i padri magari sono diventati più accomodanti, ecco allora che non c'è più bisogno della madre in qualche modo e pertanto non c'è più bisogno di questa devozione esagerata che addirittura partendo da queste premesse, pian piano nel corso dei secoli, ha aggiunto cose, dogmi se vogliamo, perché poi fin dei conti si va a criticare anche i dogmi della Chiesa. Per esempio, l'assunta da cui deriva la regalità di Maria. E pian piano, col passare degli anni, dei secoli, la pietà mariana, scaturita da questa malattia, diciamo, sociale, ha aggiunto dogmi, verità come la regalità che hanno portato ad esaltare Maria in un modo sconsiderato. E quindi costoro, che cosa dicono? Quelli che negano questa devozione mariana, che il passaggio ad una società più, diciamo, aperta, senza questa figura della patria potestà, diciamo così, dovrebbe anche facilitare il passaggio ad una devozione più illuminata. Ma che sarebbe questa devozione, in fin dei conti, più illuminata? La devozione più illuminata sarebbe una devozione scevra di tutte queste, di questi, infantilismi pietistici. Dire rosario per queste persone E purtroppo bisogna dire anche per tanti sacerdoti. Questo è veramente doloroso, ma lo dobbiamo dire perché è una idea che si diffonde poi. Dire rosario è scadere in una visione infantilista della fede. Pertanto, chi vuole essere veramente figlio e quindi avere una fede matura, genuina, deve fare a meno del rosario. Deve trovare un modo più maturo di rivolgersi a Maria. Pertanto non bisogna più rivolgersi a Maria con il titolo di Madre della Misericordia, ad esempio. Perché se noi continuiamo ad invocare Maria, Madre della Misericordia, e quindi se noi continuiamo a dire la Salve Regina, in fin dei conti, noi facciamo un torto, faremmo un torto a Maria. Perché facciamo un torto a Gesù in quanto metteremmo Maria, Madre di Misericordia, contro Gesù, agnello immolato, che non avrebbe la misericordia. E pertanto ricadremmo di nuovo in quella visione di società patriarcale. In fin dei conti, chi vuole propagare una misericordia senza limiti, senza il limite della giustizia di Dio, senza il limite della conversione, critica, anch'egli critica questa devozione a Maria, madre della misericordia, quasi come se noi dovessimo rivolgerci a Maria per poter scampare dall'ira del giudice, che è pronto lì a castigarci. Allora cosa dobbiamo fare? E qual è l'alternativa? Ignorando le radici spirituali, teologiche, storiche di questa preghiera bellissima che è la Salve Regina, che cosa dovremmo fare? Non dire più la Salve Regina. Chiaramente non dire più l'Ave Maria, perché poi più o meno le due cose sono molto simili, no? L'Ave Maria è molto simile alla Salve Regina, quindi non dire più l'Ave Maria, non dire più l'Angelus, non dire più Regina Cheli. Non pregare più la Madonna, non rivolgersi più alla Madonna e soprattutto non insistere su questi titoli che non fanno altro che esaltare così tanto la Madonna da far dimenticare che invece l'unico che deve essere esaltato è Gesù, è Dio. Un minimalismo che non è soltanto minimalismo qui, ma è una posizione antimariana che rigetta la Madonna come tale. In fin dei conti, quale sarebbe, se vogliamo trarre una conclusione da questa posizione estremamente minimalista, ma molto più che minimalista, in quanto una posizione che vuole liberarsi della presenza di Maria, quale sarebbe la conclusione di questa visione mariologica? Se c'è una visione mariologica, la conclusione è che Maria deve essere vista per quello che è donna che con Gesù, è accanto a Gesù, subisce la medesima, in qualche modo, la medesima sorte del figlio ed è dalla parte di chi soffre. Mai dalla parte dei persecutori. Questa è una conclusione sociale che si deriva, che si fa derivare da questa visione. Maria con Gesù è dalla parte dei perseguitati, mai dalla parte dei persecutori, dalla parte di chi soffre, mai dalla parte di chi incute la sofferenza. E quindi dalla parte dei rifugiati, dovremmo dire. Dalla parte di chi è sfruttato, perché poi si deriva sempre qualcosa di tipo sociale, c'è sempre una derivazione, un traguardo di politica sociale, quasi come se i preti, i teologi fossero incaricati dal governo italiano nel fare delle teologie per stabilire quanti rifugiati accogliere, e quanti invece rimandare, indietro. Eh sì, il problema poi è sempre lì. Si arriva ad una visione. Quando la visione teologica, chiaramente, è così misera, si arriva ad una visione, a sposare una visione sociologica, ma non sociologica perché la sociologia è molto importante, una visione di politica sociale. non per denigrare la politica sociale, ma una visione teologica che viene trasformata in politica sociale. Quindi non è più né teologia né politica sociale. È una, questa considerazione quindi, che prova a trovare un'origine sociale alla malattia del devozionalismo mariano, scade in una mera, posizione di politica sociale. Trova un'alternativa sociale a quella malattia che voleva recidere. E qual è l'alternativa? Maria, protettrice dei rifugiati, se vogliamo. Maria, protettrice di chi soffre, ma di chi soffre per ingiustizie meramente sociali. E quindi un Vangelo che viene livellato e diventa qualcosa di umano, soltanto umano, troppo, troppo umano. E no, cari amici, questo tipo di comprensione della Mariologia credo che non funzioni, non soddisfa, non dà delle risposte, appunto perché, come ho cercato di dire, la risposta che viene data è la stessa della premessa che voleva essere negata. Quindi non si fa molto progresso con questo tipo di pensiero mariano, o meglio, di pensiero antimariano. Questo però ci dà l'opportunità, cari amici, in questo mese di maggio dedicato alla Santissima Vergine, e quindi noi ci vantiamo chiaramente, ci gloriamo del fatto che la Chiesa ha da sempre, da un tempo immemore, dedicato il mese di maggio a Maria. E noi vogliamo celebrarlo con devozione di figli, riconoscendo che Maria è la nostra madre, ma non perché abbiamo paura del padre, abbiamo paura di Gesù che ci castiga e quindi troviamo un rifugio, in Maria che ci protegge, ma perché Maria è davvero la mediatrice presso Gesù. Non perché voglia sostituirsi a Gesù. Tutto quello che lei è, lo è perché, glielo ha dato Gesù. Tutto quello che Maria è, lo è non in virtù della sua grazia. Maria non si è data la grazia l'ha ricevuta. Quindi non fa un torto a Gesù, non si mette mai al posto di Gesù, non sostituisce Dio, ma è la via più bella, la via più sicura, dicono i santi, la via necessaria, perché è la via di Dio stesso, per andare a Dio. Dio è venuto a noi attraverso Maria, noi andiamo a Lui attraverso Maria, attraverso la medesima strada. Bene, detto questo, vorrei però riflettere adesso sulle origini di questa devozione a Maria, che non sono patriarcali, ma dobbiamo dire, evangeliche. Sono origini cristiane, origini che si sviluppano grazie al cristianesimo, che nasce, che si diffonde pian piano con la predicazione del Vangelo e quindi con gli scritti cristiani, con le prime preghiere mariane, con i primi dipinti che raffigurano la Madonna. Bene, dobbiamo dire subito per precisare che nei primissimi secoli, fino grosso modo al 325, al primo concilio ecumenico, concilio di Nicea, quindi periodo in cui, grosso modo, il cristianesimo viene poi, verrà riconosciuto come religione, poi come religione ufficiale, religione di Stato, in questi primi secoli non abbiamo una prova, un'attestazione diretta di un culto verso la Madonna. Ci sono già chiaramente degli scritti dei padri della Chiesa, dei primi secoli. Per esempio, i padri apostolici, come quali San Giustino, Sant'Ireneo, siamo nel secondo secolo, già presentano la figura di Maria. E quindi non abbiamo un'attestazione diretta di un culto riservato alla Madonna, ma c'è un elogio di Maria, c'è una intelligenza del mistero di Maria. E quindi questo che cosa significa? Significa che la Madonna non viene messa da parte, anzi, proprio nella intelligenza della fede, che è la teologia è proprio questo, intelligenza della fede dei primi padri apostolici. Il fatto di capire il ruolo di Maria quale nuova Eva, questo è un tema centralissimo e antichissimo nella storia della fede del cristianesimo. Maria viene capita, Maria viene studiata e quindi perché no, pregata quale nuova Eva, colei che sostituisce per volontà di Dio la prima donna, perché la prima donna era stata sedotta dal diavolo ed era caduta, trascinando con sé anche Adamo. Ma come il peccato e la disobbedienza entrarono nel mondo per mezzo di una donna, così per mezzo di un'altra donna, quel peccato e quella disobbedienza furono riparate. In virtù dell'obbedienza di Maria, Dio ci ha salvato. Questo è quanto dicono i primi padri apostolici, cioè quelli che immediatamente succedono agli apostoli. Nella prima era post apostolica, quindi testimonianze di grande valore che, ripeto, che sono investigazioni teologiche per spiegare la fede, per spiegare il ruolo di Cristo, per spiegare la centralità della redenzione, che non possono rinunciare alla comprensione di Maria nel mistero di Cristo, perché Maria fa tutt'uno con Gesù. Allora, appunto, perché non poter pensare che c'è non solo una riflessione su Maria quale nuova Eva, quanto piuttosto anche una preghiera a Maria, nuova Eva? Perché non poter pensare che nelle prime liturgie cristiane c'era già un posto unico nella liturgia assegnato alla Vergine Maria? Questo perché? La radice di questo culto nei confronti di Maria è una radice biblica, con le profezie mariane dell'Antico Testamento, con le prefigurazioni mariane di queste grandi donne dell'Antico Testamento. Per esempio, pensate ad Esther, la regina Esther, figura di Maria, ma pensate anche a Miriam, la sorella di Mosè, pensate a Giuditta, tante altre belle figure veterotestamentarie che preparano la figura di Maria. E poi quindi il Nuovo Testamento, quando il nome della Vergine viene svelato, quel nome profetizzato già da Isaia, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, viene finalmente svelato da Luca, quando ci dice nel suo Vangelo che il nome della Vergine era Maria. E perché non poter invece vedere una delle primissime manifestazioni di culto mariano proprio nei Vangeli, nei primi capitoli dei Vangeli sinottici di Luca e di Matteo, e soprattutto a me piace vedere l'inizio di questo culto mariano in un passaggio importante che troviamo nel Vangelo di Matteo, quando si tratta di Giuseppe, San Giuseppe, il quale viene confortato dall'angelo, Giuseppe che non ha dubbi circa la santità della sua sposa, ma allo stesso tempo non sa che cosa sta succedendo, quindi preferisce non agire, preferisce ritirarsi nel segreto e aspettare che Dio intervenga. L'angelo viene e gli dice: Giuseppe, non temere, prendi con te la tua sposa, perché quello che hai generato in lei viene dallo Spirito Santo. È qui che inizia il culto mariano, cari amici. È con San Giuseppe che inizia. Abbiamo una primissima manifestazione di culto, di devozione a Maria. Devozione significa proprio questo. La devozione è una manifestazione attraverso degli atti di pietà della virtù di religione. E quindi il primo che compie degli atti di pietà, di onore, di rispetto, di preghiera, di lode nei confronti di questa donna eletta da Dio, chi è? È San Giuseppe. Ma certamente sarà stato anche l'angelo, o no? L'angelo Gabriele, che viene da questa donna e le porta l'annuncio. l'annuncio di Dio, l'annuncio di un mistero grandissimo, il mistero dell'incarnazione. Come non avrà osato rivolgersi alla Madonna con umiltà, con quella devozione, appunto, devozione e rispetto nei confronti di questa donna che sarebbe diventata, in virtù del suo sì, la madre di Dio. San Giuseppe, la presenza di San Giuseppe qui è ancora più chiara perché ci fa vedere che Giuseppe poi obbedisce all'angelo e accoglie Maria, prende Maria con sé. Quel suo accogliere Maria significa quel suo introdurre Maria nella sua vita, che sarà una preparazione di un'altra accoglienza, quella ai piedi della croce, quando Gesù consegnerà a Maria al suo discepolo prediletto e il discepolo prediletto a Maria: figlio, ecco tua madre. Bene, prima di Giovanni, prima ancora che Giovanni accogliesse Maria, l'ha fatto Giuseppe. Quello di Giovanni, quell'accoglienza, quel gesto di Giovanni non è un gesto cultuale? Accogliere Maria, prenderla con sé, riceverla e onorarla nella propria vita non è un gesto che mette in evidenza un culto verso Maria? Certamente. Ma quel culto giovanneo, filiale, di consacrazione a Maria, perché Giovanni è il primo consacrato a Maria, è consacrato da Gesù stesso. Quel culto inizia con Giuseppe di Nazareth, il quale è il primo che prende Maria con sé. Ma poi perché non pensare anche, per esempio, alla Visitazione? C'è ancora un'altra manifestazione molto chiara di un culto nei confronti di Maria, di una lode, di una preghiera che viene detta a Maria, quale lode che attraverso Maria, attraverso quell'onore reso a Maria, è una lode che sale a Dio, il Creatore che ha fatto grandi cose in lei, come Maria stessa poi riconoscerà, riferendo ogni lode a Dio, suo Creatore, suo Signore. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? A che debbo? Questa è un'espressione di meraviglia, di lode nei confronti di questa donna che porta con sé il figlio di Dio. Come faceva a sapere Elisabetta che Maria era incinta del figlio di Dio per opera dello Spirito Santo? E lo sapeva perché Maria stessa, in quel mistero, siccome è inabitata da Dio, su di lei si è calato lo Spirito Santo ed è stata avvolta dallo Spirito Santo, Maria porta lo Spirito Santo. E il dono dello Spirito Santo ad Elisabetta, per mezzo di Maria, la quale è avvolta dallo Spirito di Dio, per mezzo stesso di Maria, Elisabetta profetizza, Elisabetta sa, capisce e dice e professa la sua fede nella divina maternità di Maria. È la prima manifestazione di questa fede nella divina maternità di Maria, la madre del mio Signore. Che significa madre di Dio. E poi altri testi. Adesso ci prepariamo alla Pentecoste, cari amici. Ed è bello riflettere anche sugli Atti degli Apostoli. Maria che è con i discepoli nel Cenacolo. In quel frattempo, cioè tra l'ascensione di Gesù e la Pentecoste, in quel lasso di tempo, la Chiesa è con Maria. La Chiesa sarà sempre con Maria, ma soprattutto in quel frangente, in quel lasso di tempo, la Chiesa è con Maria perché è istruita da Maria, perché Maria è la madre e la madre è la maestra degli apostoli, in attesa dello Spirito di Dio, dello Spirito Santo, il quale verrà a Pentecoste e scenderà su Maria in primis e quindi sugli apostoli. Come non pensare che in quel momento gli apostoli, stando alla presenza della madre di Gesù, non l'abbiano venerata, non l'abbiano pregata con le preghiere, con preghiere loro, con preghiere spontanee sicuramente, ma pregata nel senso di onorarla, dandole il giusto posto, quel giusto posto che le spettava quale madre del Cristo, loro Signore, loro Maestro. È la Madonna che ricorda agli Apostoli le parole di Gesù, che spiega agli Apostoli le parole di Gesù. È lei, è soltanto lei che può spiegare quelle cose, perché soltanto lei ha conosciuto Gesù in un modo singolare. E quindi sarà lei a preparare gli animi per la venuta del secondo consolatore, del secondo paraclito. Il primo paraclito è Cristo stesso. Il secondo paraclito, lo Spirito Santo, verrà per ricordare loro tutto quello che Gesù aveva detto. E quella consolazione sarà una consolazione preparata loro proprio dalla sposa dello Spirito Santo. Quindi tutti i momenti, eventi, misteri neotestamentari nei quali si evince chiaramente un culto verso Maria, un culto che certamente non possiamo già definire quale culto, così come lo intendiamo adesso con una messa in onore della Madonna, con la recita del rosario, con una novena, eccetera, eccetera, ma è un culto nel senso di nel senso che è già una manifestazione di una pietà filiale, nei confronti di Maria. E gli apostoli sono ben coscienti di questo perché Giovanni lo ha detto a tutti. È il figlio, è Gesù che, quale testamento ultimo prima di morire, mi ha consegnato la sua madre. Quindi l'ha consegnata a me perché poi io mi facessi garante di questo testamento, esecutore di questo testamento nei confronti di tutti voi, cari confratelli apostoli, forse avrà detto così, e pertanto sarà Giovanni a istruire anche, a far sì che quella volontà di Gesù fosse conosciuta anche dagli altri apostoli, la volontà cioè che ogni discepolo di Gesù diventasse figlio di Maria. Come lui, figlio di Maria, così anche ogni altro discepolo doveva diventare figlio di Maria, in quanto generato dalla stessa madre, generato proprio in quel momento che è il momento del Calvario. E così allora, se c'è questo fondamento stabile, solido, nei Vangeli, nel Nuovo Testamento, negli Atti degli Apostoli, quanto più ci sarà un fondamento stabile nel culto, che sicuramente inizierà diciamo a partire dal terzo secolo. Perché? Facciamoci anche questa domanda. Perché nei primissimi secoli non c'è un'attestazione diretta ad un culto mariano? I Vangeli e il Nuovo Testamento, cioè gli scritti, sono parchi dal punto di vista di questa esaltazione di Maria, di questa presentazione di un culto verso Maria. Perché sono parchi? Per una ragione ben precisa, perché bisognava evitare ad ogni costo di scadere in una sorta di cattiva, sbagliata interpretazione di Cristo. Bisognava evitare lo scoglio del paganesimo, come ricorderete bene. E nel paganesimo ci sono tante divinità, tanti dei, nell'Olimpo ci sono molti dei, ma perfino il capo degli dei, Zeus, Giove, è generato da una dea madre. Quindi anche Zeus non è il primo, per così dire. Dietro di lui c'è una divinità femminile che genera. Pertanto bisognava evitare questo scoglio, questo pericolo che Maria venisse intesa da coloro che venivano evangelizzati quale divinità pagana che genera la divinità maschile, il figlio Gesù. La Madonna è in penombra perché rifulgesse il mistero di Cristo, ma quando il cristianesimo diventa appunto religione pubblica, allora iniziano a sorgere le prime chiese, le prime basiliche, e quindi si ha già testimonianza di una preghiera antichissima, una delle più antiche, la più antica, che risale al terzo secolo e che sicuramente ricorderete, la preghiera del Sub Tuum Presidium. Sotto la tua protezione troviamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le nostre preghiere, ma aiutaci nell'ora della prova. Vieni in nostro soccorso. Una preghiera che risale alla fine del terzo secolo, trovata in un papiro egiziano. è una preghiera molto bella in cui che cosa si evince? Si evince il culto nei confronti di Maria, una preghiera che si rivolge a Maria definendola Theotokos, quindi ancora prima che il dogma della maternità divina fosse proclamato, e riconosce Maria colei che ci custodisce con il suo patrocinio. Allora dovremmo dire, per ritornare all'idea fasulla di questo patriarcato culturale, che i cristiani d'Egitto, i cristiani copti, i quali invocavano Maria come rifugiandosi sotto di lei, avevano maturato quella preghiera da una concezione patriarcale della loro società e quindi avevano bisogno di scampare dall'ira del giudice supremo per rifugiarsi sotto il manto benevolo di Maria. È da lì che si origina questa preghiera? No, assolutamente no. È dalla fede che traspare dai Vangeli, è dalla fede che viene comunicata attraverso l'evangelizzazione, dalla fede che viene comunicata attraverso la riflessione su Maria, quale nuova Eva, che ci libera dalle insidie del serpente, dalle insidie del male, perché con la sua obbedienza ci ha salvato, è diventata causa della nostra salvezza, dirà Sant'Ireneo. E poi c'è anche alla preghiera, le preghiere che poi pian piano avanzano, si unirà anche la pittura mariana. E sempre a livello storico troviamo la più antica immagine di Maria che risale al terzo secolo anch'essa, ed è rinvenibile nelle catacombe di Priscilla. Si è andati a Roma, andate a visitare queste catacombe, nelle quali troviamo la più antica immagine dipinto di Maria, della Madonna. Un'immagine che appunto risale, vi dicevo, al terzo secolo, che dipinge, raffigura questa donna, giovane donna, con Gesù in braccio e con il profeta Balaam che indica una stella. Chiaramente la profezia dell'Antico Testamento, il figlio, il Messia che sarebbe venuto da Davide e quindi la madre del Messia. Echeggiando chiaramente le profezie, soprattutto la profezia di Isaia, la Vergine che concepisce e partorisce un figlio. E poi per concludere, cari amici, mi avvio alla conclusione, la Salve Regina. Ecco, vi parlavo prima della Salve Regina perché i detrattori della devozione mariana provano sempre a mettere la Madonna contro Gesù, e in questo caso, siccome l'idea di una misericordia che ci viene da Maria contro la giustizia che ci viene da Gesù sarebbe sbagliata, allora in questo modo si va a condannare anche la Salve Regina. Una Salve Regina che invece è attestazione di un culto verso la Madonna che non ha origine in una famiglia patriarcale, ma ha origine dalla fede della Chiesa. Ha origine dalla preghiera della Chiesa. Non sappiamo con precisione quando la Salve Regina è stata composta e se è stata composta tutta insieme, quale la conosciamo, oppure sia stata poi messa insieme, sia diverse parti messe insieme. Quello che sappiamo di certo è che questa preghiera molto bella, Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve, eccetera, si origina nell'ambito monastico medievale, un ambito che ha un raggio molto lungo, storico, che va, diciamo, dalla caduta dell'impero romano d'Occidente, quindi V secolo, fino poi alla scoperta dell'America, XV secolo, e sappiamo bene che c'è un alto medioevo, il momento più importante, e il basso medioevo. In questo arco di tempo, medioevo, secolo dei lumi per eccellenza, dovremmo dire, secolo della luce, secolo delle grandi cattedrali, della Divina Commedia, della Summa Teologica, di queste grandi intuizioni a livello di grandi dottori della Chiesa, di grandi dottori mariani, pensiamo a San Bernardo, in questo arco di tempo, in questa cultura monastica che attraversa l'Europa di questo periodo, si fa strada questa concezione, mariologica di Maria quale madre di misericordia. Ecco, questo è il punto. La madre della misericordia è un tema che ha origine monastica, non ha origine patriarcale, cari amici. Non nasce da una società malata che influenza la fede, nasce invece da una società sana, molto sana, che è il monastero, è il luogo della presenza di Dio, della ricerca di Dio, e quindi nella liturgia monastica. Si compone questi inni e pian piano si fa strada proprio questo concetto di un ricorrere a Maria quale madre della misericordia, colei che con la sua intercessione materna, con la sua mediazione materna, ci dona, perché è onnipotenza supplice, vi dicevo in un'altra catechesi, ci dona la misericordia, il perdono. Noi ci rivolgiamo a lei perché? Perché lei è una con Gesù, è accanto a Gesù, è colei che ha collaborato con Gesù nella nostra salvezza e quindi detiene le chiavi della misericordia, non per togliere il titolo di misericordioso, di giudice misericordioso a Gesù, ma solo per dire che è Gesù che ha consegnato quel dono per tutti noi a lei, perché lei è la madre che ci ha generato, la madre che ci vuole con sé in cielo. Bene, allora mi sa che ho parlato anche troppo questo pomeriggio. Mi fermo qui per poter adesso passare alle vostre domande, analizzare e vedere i vostri commenti, le vostre domande. Vi ringrazio per le tante osservazioni qui che leggo, per la vostra partecipazione. Facciamo subito una breve pausa e poi ritorniamo per poter intrattenerci insieme in questa seconda parte e vedere anche le vostre domande. Bene, a tra poco allora. Eccoci allora, ritorniamo alla conversazione su Maria, sulla devozione alla Madonna, sulle origini di questa devozione. Scorrevo le vostre domande, molto interessanti i vostri commenti. Un caro saluto ancora a tutti voi, cari amici, e quindi uniti in Maria, in questa devozione sana, chiaramente, cattolica. Quella dei santi. A Maria vogliamo adesso approfondire ancora di più questo messaggio, questo tema. Allora vediamo subito le prime domande. Partiamo da Raffaella. Può Purtroppo nei seminari propinano ai seminaristi psicologia e antropologia, nate come scienze ate nel positivismo. Sì, Raffaella, purtroppo c'è una prevalenza oggigiorno di queste scienze, soprattutto nei primissimi anni di formazione, che alla fine hanno purtroppo in molti casi sostituito la metafisica, per esempio, che è una branca della filosofia indispensabile per poter studiare la teologia, per poter pensare al mistero, perché la metafisica ci insegna a guardare a ciò che è, quindi alla perfezione prima e ultima che è l'essere. E se non possiamo pensare più all'essere, capire che cos'è, e quindi la causalità, eccetera, eccetera, come pa parliamo di Dio? Purtroppo la filosofia, soprattutto la filosofia metafisica, è stata sostituita con altre scienze, tra cui la psicologia. Non perché la psicologia non sia importante, anch'essa è importante, ma mai al posto della metafisica. E quando questo accade, si vedono gli effetti. Chiaramente, la devozione alla Madonna viene scompare. Marcello, perché antropologia e psicologia sarebbero materie ate? Bene, appunto, bisogna inserire queste due discipline in un discorso metafisico, quindi in un discorso aperto alla trascendenza, aperto a Dio, quale causa prima ed ultima, perché se sostituiscono la metafisica, chiaramente diventano scienze autonome, quindi scienze che non, la psicologia non, per sé può fare anche a meno di Dio, fa a meno di Dio. Quella freudiana fa a meno di Dio, anzi, vede la causa di tutto completamente in un disordine, diciamo, che fa parte della vita e che si può risolvere con la vita e basta. Chiaramente la psicologia ha uno statuto a sé, ma inserita in un curriculum di studi di seminario non può essere lasciata a se stessa e quindi deve essere sempre supportata, deve essere integrata con materie ancora più importanti che sono la filosofia soprattutto quella metafisica, poi l'antropologia chiaramente è anche una scienza filosofica, pertanto l'antropologia studiata, lo studio dell'uomo dal punto di vista filosofico è importante. Bene. Valeria, anche la cultura patriarcale cosiddetta era veramente così, oppure quella descritta è una revisione ideologica costruita su menzogne ad hoc, magari mutuate da popolari scritti di Engels? È vero, anche questo bisogna mettere in conto. Questa suddivisione della società patriarcale, poi matriarcale, quindi superamento della società patriarcale con una società più femminista, risente di una visione evoluzionista. La lettura, che si fa in questo modo di una società di questi passaggi sociali, molto spesso risente di una visione evoluzionista, un evoluzionismo biologico alla Darwin che viene poi ripreso a livello sociale e sociologico per descrivere le trasformazioni non solo delle specie, i salti da una specie all'altra, ma viene usata anche per descrivere i salti sociali, no? della vita sociale. E quindi in questa idea di cultura patriarcale molto spesso si nasconde un'idea evoluzionista della società. Bene, andiamo avanti, vediamo ancora qualche altro. Giuditta, si offende pubblicamente Maria in modo blasfemo perché è regina della famiglia e della verginità. È vero, Giuditta, purtroppo si rischia proprio in queste posizioni che sembrano voler ritrovare la purezza della devozione a Maria, si rischia invece di sfociare in una blasfemia, in qualcosa di irriguardoso nei confronti di Maria. Perché? È perché per le sue prerogative, che non le vengono mai perdonate dal diavolo e dai suoi seguaci. Le prerogative della sua immacolatezza, della sua verginità, della sua purezza, eccetera. Quindi chi non è contento, chi non è d'accordo con queste prerogative perché le vede quasi come un insulto, direbbe qualcuno, a ciò che è l'uomo, a ciò che siamo noi, bene, avrà sempre qualcosa da dire. Bene, Giuseppe, praticamente dovremmo andare d'accordo con i protestanti. Ecco il sottile veleno che inocula il diavolo ai poveri allocchi. purtroppo sì, alla fine scadiamo in una visione protestante in cui la Madonna viene ridotta ad una incubatrice per sé. La Madonna è necessaria al figlio di Dio perché diventasse uomo. Lo porta in grembo, direbbe Lutero nei suoi scritti luterani, dopo la rivoluzione, lo porta in grembo come la croce portò il corpo di Cristo. Ma chiaramente la croce è uno strumento, è un mezzo e basta, così anche la Madonna è soltanto uno strumento e basta. Beh, si arriva a queste posizioni. Maria Vittoria, mio Dio, quante offese a Dio e alla Madonna, che il Signore ci assista e protegga. Ma il Signore ha promesso il male, non, ha promesso che il male non prevarrà sulla Chiesa. Esatto, Maria Vittoria, dobbiamo essere sempre confidenti. Il male non potrà mai avere l'ultima parola. E invece la Madonna trionfa. Bene, fammi vedere Giuseppe. Hanno creato un Vangelo a proprio uso e consumo, tutta misericordia senza giustizia. Oggi dicono che la Madonna non può parlare di castighi. Fatima, esatto. Si sta usando lo stesso metodo come nel Vangelo? Difatti, quando non si ha una visione integrale di giustizia, e di misericordia, che si completano a vicenda, ci si sbilancia, diciamo così, favorendo semplicemente la misericordia contro la giustizia, chiaramente poi non si ha più una nozione di castigo, di giusto castigo, di castigo che può esserci. La Bibbia è ricca di castighi, ma si dice che quei castighi, Sodoma e Gomorra, è qualcosa che appartiene al passato, appartiene all'Antico Testamento. Il Dio dell'Antico Testamento è un Dio cattivo, il Dio del Nuovo Testamento sarebbe un Dio misericordioso e buono. Ecco una bella, vecchia però, eresia, ripresentata ai nostri giorni, che è il marcionismo, Marcione. Marcione diceva proprio questo: c'è un Dio cattivo nell'Antico Testamento, c'è un Dio buono nel Nuovo Testamento. E il marcionismo era un manicheismo propalato a partire proprio dalla Bibbia. Bene. Mino, si crea un Vangelo marxista, bisogna liberare gli oppressi. E in effetti, prima erano i proletari, oggi sono i migranti, i gay, i divorziati e risposati. Insomma, gli errori della Russia denunciati a Fatima. Esatto, Mino. Quel marxismo non è morto, anzi. È caduto il comunismo, come diversi fanno osservare, con l'implosione del comunismo sovietico, con il simbolo della caduta del muro di Berlino, ma non è imploso, non è finito il marxismo, anzi si è travestito adesso, ma è sempre lo stesso pensiero di panni nuovi che sono la lotta per la liberazione dei neo sfruttati, alienati dal lavoro, non più dal lavoro delle industrie, dal lavoro fisico, ma dal lavoro, da un altro tipo di lavoro. E questi sono appunto quelli descritti da Mino. Bravo Mino. Bene, andiamo avanti, cooperatore. Sì, infatti, padre, ogni volta che si tocca l'identità di Maria, per sminuirla, renderla alla pari con noi, così si dà origine a nuove forme di arianesimo contro il figlio. Sì, quando si sminuisce la Madonna, si sminuisce anche Gesù. Questo è il problema. Dobbiamo sempre stare attenti, è un campanello d'allarme. Quando leggiamo qualche libro che prova a sminuire la Madonna, lì c'è qualche cosa che non funziona. Perché in fin dei conti, colui che sarà colpito da quel minimalismo, da quell'attacco, sarà sempre il figlio di Dio. Chi elogia la Madonna con un elogio sano, chiaramente cattolico, nei ranghi della fede, elogia Gesù e quindi esalta il figlio. Ma chi diminuisce la madre, con la pretesa di esaltare il figlio, non fa altro che scadere in una nuova forma, appunto, di arianesimo, cioè un figlio diminuito. Bene, padre, questo sminuire il soccorso di Maria significa anche sminuire il senso del peccato contro Dio. E dunque non abbiamo bisogno di una madre che ci aiuti non avendo fatto nulla di mortale. Sì, può esserci anche questo, sì. Sminuire il senso del peccato. La Madonna, quale madre di misericordia, speranza nostra, così come la invochiamo nella Salve Regina, ci aiuta a ritrovare invece il senso del peccato, ci aiuta a rimanere, con lei liberi dal peccato. Eh sì, può succedere anche questo. Rifiutando la Madonna, rifiutando la sua intercessione materna, si rifiuta anche il senso del peccato, come avviene ai nostri giorni. Bene, Raffaele. Melchior de Cetina, nel suo breve trattato di esortazione alla devozione della Beata Vergine, in modo molto perentorio afferma che l'avversione all'Ave Maria e quindi al Rosario è segno di dannazione. In effetti. Ora, anche qualora volessimo considerare questa affermazione come una esagerazione, si può dire che l'avversario o il disprezzo verso la devozione alla Vergine Maria è quantomeno segno di inganno diabolico. In effetti, Raffaele, è così. Questo lo dicono diversi santi. Sant'Alfonso de Liguori, per esempio, ci dice che una sana devozione alla Madonna è segno di speranza, appunto, segno di predilezione, ma lo stesso San Bonaventura, ancora prima di Sant'Alfonso de Liguori, ci dice che essere devoti figli di Maria e rimanere devoti figli di Maria è segno di salvezza. Perché la Madonna è infallibile quanto alla salvezza, perché è la madre di Gesù, è la madre della nostra salvezza, e quindi ci dona la salvezza, ci genera la salvezza. Non direi che è un'esagerazione, Raffaele, ma è quanto la tradizione cristiana ha sempre messo in evidenza. Da questo culto, che ha origine, vi dicevo, antichissime, matura nella coscienza soprattutto dei grandi santi, dei dottori della Chiesa, pensiamo ad un altro grande dottore, San Lorenzo da Brindisi, matura la coscienza della infallibile protezione di Maria nella vita di una persona. Pertanto, il santo curato d'Ars, che invitava ad essere devoti di Maria per ottenere la salvezza, per essere sicuri di ottenere la salvezza. Fate qualche segno di speciale devozione a Maria, pregate il rosario, amate la Madonna, riveritela in qualche modo. Questo sarà un segno di predilezione, un segno di salvezza. La Madonna sarà infallibile con voi in questo dono. Bene. Antonietta, buonasera padre, buonasera Antonietta. Il problema potrebbe essere che ormai siamo di fronte ad un'era dove regna il nulla, dove tutto deve essere cancellato. Uomo solo, senza morale, senza aiuto spirituale. Eh sì, Antonietta, purtroppo siamo arrivati a questo traguardo, questo nichilismo così fluido adesso, che cambia, ma di fatti un nulla di fondo. E quindi in questo vagar nel nulla, possiamo dire, ci si dimentica anche delle radici, direi, per ritornare al nostro tema, biblico, storiche, cristiane, della devozione a Maria. Bene, Angela di Leo, Maria è il grembo che ci ha portato Gesù. Senza di lei il progetto del Padre della redenzione non si poteva attuare. Maria è figura della Chiesa che accoglie noi che siamo suoi figli. Esatto, Angela, la Madonna è il grembo della nuova alleanza. colei che ha portato Gesù, certamente, colei che raffigura la Chiesa. Ecco, diciamo una parola su questo rapporto, Maria e la Chiesa, un rapporto abbastanza difficile. A volte facciamo difficoltà a pensare Maria che prepara la Chiesa, che anticipa la Chiesa. E invece vorremmo dire Maria deve essere sottomessa alla Chiesa, deve essere all'interno della Chiesa. Certamente la Madonna è nella Chiesa, ma se vogliamo sempre rintracciare storicamente questo rapporto molto bello, dobbiamo sempre ritornare al tempo monastico di cui vi parlavo, che in cui si origina la Salve Regina. In questo tempo, in questo arco di tempo medievale monastico, nasce anche una grande riflessione sul rapporto stretto, fortissimo tra Maria e la Chiesa. Sarà proprio San Bernardo che, e con i suoi discepoli, Isacco della Stella, per esempio, dedica un'omelia, uno scritto molto molto bello sul rapporto tra Maria e la Chiesa. Ma già San Bernardo ci dice che Maria va collocata non nella Chiesa semplicemente, quale membro come tutti gli altri, Maria va collocata prima della Chiesa, prepara la Chiesa, lei va collocata tra Cristo e la Chiesa, è la mediatrice tra Cristo e la Chiesa. Pertanto è lei che funge da tratto d'unione tra Gesù e noi. Senza di lei non c'è questa possibile unione del corpo mistico con il figlio di Dio. Pertanto, questo è molto importante perché ci fa pensare, soprattutto, nel nostro tempo minimalista, che, i grandi santi, i grandi dottori, quali San Bernardo e poi i suoi figli, i monaci che sviluppano il suo pensiero, i suoi discepoli, ragionano con una visione molto molto ampia, senza aver paura di superare la Chiesa o di mettere Maria contro la Chiesa o addirittura contro Gesù. No, non dobbiamo aver paura di mettere la Madonna contro Gesù perché non riusciremo mai a capire nella sua vastezza, profondità, il mistero di Maria. Bene. Ancora, ecco, se le donne oggi guardassero a Maria, curerebbero la loro famiglia. E il diavolo nulla potrebbe. Da Cristina. Bene, questo è un invito, sì, a tutte le donne, a tutte le persone, sempre a rivolgersi a Maria e a guardare lei quale modello, soprattutto modello della femminilità, della maternità. Maria è questo modello ineguagliabile, che Dio ha scelto proprio perché attraverso di lei venisse il nostro Salvatore, l'autore della vita. E purtroppo, Cristina, a volte è difficile guardare Maria, rimanere in comunione con lei, perché c'è sempre il diavolo, prova sempre con qualche idea, anche la più nuova dal punto di vista teologico, a far sì che noi prendiamo una distanza, ci allontaniamo da Maria, prendiamo le distanze da Maria. E questa è la sua vittoria, chiaramente, la vittoria del diavolo, ma noi non vogliamo dargli questa vittoria. Bene. Cecilia, del resto Ronchi non ha appena detto che la nostra fede si basava sulla paura, e Turoldo, se non sbaglio, non aveva rotto il rosario per dimostrare che era inutile recitarlo. Sì, questo lo ricordo anch'io, Turoldo, padre Turoldo dei Servi di Maria. Che in pubblico spezzò la corona del rosario per dire basta con queste preghiere antiquate, vecchie da buttare via. Bene, loro sono passati, ma grazie a Dio il rosario non è passato di moda, almeno per quelli che vogliono capire. Bene, vediamo ancora Ferdinando. Caro padre, lei ha fatto un quadro perfetto del nostro rinnovamento carismatico in Ghana. Minimalismo mariano. Continua sul prossimo messaggio. A novembre vi sarà un incontro pastorale a Tamale, Ghana, per affrontare il problema del pentecostalismo nella Chiesa cattolica in Ghana. Mi dispiace, Ferdinando, che anche lì c'è questo minimalismo mariano. Normalmente la cultura africana è più calorosa, chiaramente bisogna purificarla da elementi pagani, mondani, eccetera. Ma normalmente non conosco la situazione del Ghana. Mi sarei augurato che ci fosse invece un'apertura maggiore alla Madonna, e purtroppo anche lì questo minimalismo forse post-conciliare ha causato questo problema. Ma speriamo, Ferdinando, preghiamo la Santa Vergine, soprattutto con il tuo esempio, la tua presenza, puoi fare tanto tra i ghanesi. Bene, allora credo che, non so se c'è ancora qualche domanda da esaminare. Angela, questo è il tempo di Satana che odia Maria. Bene, noi invece vogliamo dire il tempo di Maria che schiaccia la testa a Satana. Certamente c'è una influenza del demonio, sembra che il demonio sia libero ormai di fare tanto, ma può fare quello che Dio gli permette di fare. Ecco, non dobbiamo mai perdere questa visione giusta, corretta, equilibrata nei confronti del diavolo. Il diavolo, ci dice Sant'Agostino, è un cane legato, può fare poco, può fare soltanto poco, soltanto quello che Dio gli permette di fare. E allora non è il diavolo che si impone, ma il diavolo che infine deve obbedire anche egli, comunque, al progetto di Dio. Bene, allora credo che ci siamo. Abbiamo esaminato tutte le domande. E quindi questo mi fa piacere, così nessuno si lamenta e nessuno può dire: Padre Serafino ha ignorato il mio commento. Bene, allora ringraziamo la Madonna per questo tema, per questa riflessione insieme. Vi preannuncio in prima visione, non so come si dice, che il libro su San Giuseppe è pronto. Ecco, sarà disponibile molto presto in libreria, e sarà disponibile su Amazon, sui vari venditori, distributori online, e quindi potrà essere acquistato. Avremo modo poi di presentare il libro su San Giuseppe, così che potete conoscerlo meglio. Gaetano, che dici? È la mia. Non abbiamo esaminato la domanda di Gaetano. Gaetano, vediamo un po' dov'è la tua domanda, Gaetano. Abbiamo ancora qualche minuto. E quindi, Gaetano, eccolo qua. I protestanti hanno in odio la Madonna, specialmente i testimoni di Geova. Come può la Madonna offuscare Gesù, visto che lo ha messo al mondo? Esatto. Sembrano critiche di infiltrati protestanti nella Chiesa. Esatto, Gaetano. Come può la Madonna offuscare Gesù? La Madonna non potrà mai farlo. Anzi, è lei che ci mostra Gesù. Mostraci dopo questo esilio il frutto benedetto. No, mi confondo. Mostraci dopo questo esilio Gesù, il tuo frutto benedetto, in ogni caso. Quindi è la Madonna che ci mostra questo, il frutto del suo grembo, il frutto del suo seno, senza mai detrarre nulla a Gesù. Bene, allora, grazie, cari amici. Grazie anche Gaetano e tutti quelli che ci hanno seguito. Bene, allora presenteremo a breve anche il libro su San Giuseppe, così che potete anche acquistarlo volendo. La copertina è molto bella. Faremo una trasmissione poi su questo per poter presentare il libro Giuseppino, Giuseppe, dalla Rugiada. Vi anticipo il titolo. Ecco, per darvi un po' di suspense. Dalla Rugiada, il meglio dei cieli. È una preghiera, è una lode di Giuseppe che troviamo nella Bibbia ed è la benedizione di Mosè che prima di morire si rivolge alle 12 tribù e a Giuseppe riserva una benedizione incredibile, bellissima. Tra cui, dalla Rugiada, il meglio dei cieli. Per Giuseppe, il meglio, dei cieli, che scende con la Rugiada. Tutte le grazie, tutte le benedizioni che pioveranno dal cielo sono per Giuseppe, perché Giuseppe d'Egitto aveva una missione importante, ma quel Giuseppe è soltanto preparazione del nostro Giuseppe, Giuseppe di Nazareth. Allora, a breve, con San Giuseppe, a tra poco. Intanto dobbiamo concludere questa catechesi di oggi, dandovi appuntamento alla prossima settimana, Dio piacendo. Facciamo la preghiera conclusiva, così che possa anche donarvi la benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata, aiuto dei cristiani.
Prega per noi.
San Giuseppe,
Prega per noi.
il Signore sia con voi. Per
E con il tuo spirito.
intercessione della Vergine Maria, Dio Onnipotente vi benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Grazie, cari amici, a presto. Ave Maria e buona serata.